4 modulo aziende e professionisti di qualità. Cosa è la qualità totale? La qualità totale nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni 50, ma viene sviluppata dai giapponesi, che ne fanno uno dei pilastri della loro rinascita industriale. Dagli anni 60 le più importanti aziende giapponesi adottano la qualità totale come nuovo strumento strategico di gestione aziendale. La rivoluzione culturale portata dall'introduzione del concetto di qualità totale sta nel fatto che il controllo qualità deve essere esteso a tutti i settori aziendali, deve essere utilizzato da tutto il personale e non solo dagli specialisti della qualità, implica un cambiamento di mentalità delle risorse aziendali, tutti hanno un ruolo attivo nei processi organizzativi, implica un forte impegno da parte del management, e deve essere il primo a dare l'esempio, collaborazione, guida, leadership. Alla base del controllo c'è la prevenzione degli errori, bisogna eliminare le cause, non i sintomi, effetti. Il drastico cambio di mentalità introdotto dalla qualità totale trasforma il cliente e la sua soddisfazione in priorità assoluta dell'azienda, responsabilità di tutti i settori aziendali, dirigenza in primis, e devono essere formati e spronati a fare sempre meglio. Tutto ciò comporta un miglioramento del clima aziendale e dell'atteggiamento delle risorse, e si sentono più attive, motivate, si identificano con l'azienda e comunicano con tutta l'organizzazione. Inoltre si è introdotto un paradigma diverso, non più qualità in sé, ma qualità mutevole e flessibile in linea con i diversi usi e contesti, come testimoniano due personaggi di spicco nello scenario evolutivo della qualità. La qualità non è la migliore in senso assoluto bensì la migliore per certe condizioni del cliente, Feigenbaum, la qualità è una funzione di conferma, disponibilità, servizio al cliente, Juran, finalmente tutte le attività aziendali, che generano il prodotto barra servizio e le caratteristiche dello stesso prodotto barra servizio sono volte a soddisfare completamente un dato bisogno del cliente. Eccoci nella Customer Satisfaction, la soddisfazione del cliente utente. È dalla metà del Novecento che se ne sente parlare e rappresenta il punto di partenza, l'origine della Customer Excellence. Per Customer Satisfaction si intende il rapporto tra il livello della qualità del servizio percepito e quello atteso dal cliente. Qualità totale uguale prestazioni aziendali bisogni del cliente 1. Il cliente si sente e si ritiene soddisfatto solamente nel momento in cui le prestazioni dell'erogatore del servizio sono esattamente corrispondenti alle sue attese. Oppure quando il servizio ricevuto è, per qualche aspetto, superiore alle sue attese, Q1. Insoddisfazione uguale prestazioni aziendali bisogni del cliente 1. Il cliente, in questo caso, avverte un senso di disagio o di profonda insoddisfazione, a seconda dello scostamento da quelle che sono le sue aspettative. Su questo rapporto si giocano la sopravvivenza ed il successo delle aziende. Tu, la tua organizzazione, dove vi collocate, sopravvivenza o successo? La qualità, inizialmente, era considerato un problema del personale di frontline, lo sportello, l'agenzia, l'accoglienza, il banco vendita, la cassa. Errori, disservizi, comportamenti non cortesi erano considerati spiacevoli a volte inevitabili, comunque causati dal comportamento dei clienti stessi. Solo da relativamente poco le aziende occidentali hanno integrato l'uomo del marketing, dell'amministrazione, del commerciale con l'uomo della qualità. Tutti hanno il compito di controllare i risultati del lavoro. La qualità diventa in un secondo momento, una funzione per specialisti, che giocano il ruolo dei controllori, ispettori, spioni, c'è chi segue e controlla che le norme prestabilite siano rispettate. Negli anni 80 il successo del fenomeno qualità ha portato un'attenzione particolare a questo aspetto. L'ambito di intervento si estende ora a tutta l'azienda e la qualità diventa un problema di tutti, dalla direzione agli operai. La qualità totale è il presupposto indispensabile affinché l'azienda dia il massimo. La qualità, dall'essere un costo, si trasforma in un investimento strategico. Ogni funzione aziendale deve assicurare un servizio di qualità e un'attenzione eccellente al cliente, ma non perché il ruolo lo prescrive, unicamente perché la cura globale della persona e il suo benessere rappresentano un valore sentito, condiviso da tutta l'organizzazione, e per il quale ogni collaboratore ha la sua parte di responsabilità. I clienti sono partner, che vanno deliziati e ricompensati perché hanno scelto te. Il rapporto tra azienda e cliente non è più del tipo dominato-dominante, si tratta piuttosto di una relazione paritaria di reciproco scambio di informazioni, conoscenze, abilità, gratificazione, in un quadro di crescita sinergica. All'interno delle aziende si trasforma il rapporto responsabile-collaboratore e da una logica punitiva caratterizzata da una comunicazione rigida e unidirezionale fatta di ordini prescrittivi. Che cosa fare? Si passa ad una logica costruttiva a due vie, circolare e flessibile, basata su suggerimenti e miglioramenti continui, obiettivi da raggiungere e come raggiungerli al meglio. L'azienda fredda, avida, spietata diventa sempre più una comunità dove lo sviluppo è reciproco, il successo è il frutto degli sforzi di tutti. Sinergia, integrazione, equilibrio sono la cornice. Pensa a cosa la maggior parte di noi associa alle parole servire, essere al servizio, fornire un servizio. Di solito, pur avendo accezioni diverse, si ritiene che abbiano in comune un concetto, che richiama alla sudditanza, al servilismo. In realtà nel momento in cui sia chiaro, che non si sta parlando di servitù nel senso antico del termine, il concetto comune è quello di risolvere un problema a qualcuno e di farlo anche ottenendo un mutuo beneficio. Quando una persona dice questa cosa mi serve, intende dire che quella cosa gli è utile, che lo aiuterà nel raggiungere un determinato scopo. Allo stesso modo va intesa l'espressione di management al servizio dell'impresa, in quanto le persone che prendono le decisioni più strategiche e rilevanti sono uno strumento dell'organizzazione e non viceversa. Questa sembra una differenza sottile, in realtà è un cambio di paradigma notevole. Infatti, anche se l'importanza del management rimane la medesima perché in entrambe le accezioni è indubbio il suo potere decisionale, è di certo molto diverso l'atteggiamento di un manager, che ritiene che l'azienda sia al suo servizio rispetto a uno che pensi che è il suo ruolo a servire all'azienda. La stessa cosa vale quando si pensa al front office nei confronti dei clienti, quando si ritiene di essere preposti a servire, a lungo andare ci si sente demotivati, si ha l'idea che il proprio ruolo non sia rilevante, ci si sente in una posizione di inferiorità o si ha l'impressione che i clienti si ritengano superiori e pertanto ci si comporta in maniera scortese o quantomeno apatica. Il salto di qualità sta nel pensiero che il cliente non è a cento acuto un padrone, ma una persona che paga per il soddisfacimento di un bisogno, e che il personale di contatto è quella parte dell'azienda che può soddisfare quel bisogno. La qualità del servizio, inteso anche come servizio collaterale a un prodotto e come servizio per i propri clienti interni, si fornisce non tanto per amore degli altri, ma per amore di se stessi, autostima. Quando si è fieri del proprio operato, quando ci si rende conto del valore che il nostro lavoro ha per le persone che ne traggono beneficio, l'autostima si consolida e in questo modo si instaura un circolo virtuoso che porta a soddisfazioni sempre maggiori sia per il lavoratore che per i clienti. È per questo specifico motivo che abbiamo affrontato la fase di focus interno prima di quella di focus esterno, perché la stima in se stessi, l'amore per il proprio lavoro non possono dipendere da ciò che c'è fuori, ma solo da ciò che c'è dentro l'organizzazione e dentro i suoi singoli componenti. Partendo dalla qualità totale, la customer excellence è, infatti, prima di tutto un atteggiamento mentale, una filosofia, un approccio, un modo di pensare, un sistema di valori e solo in secondo luogo un sistema organizzato di metodi, un insieme di procedure. Elementi su cui, invece, la qualità si basa, dati oggettivi e misurabili, al fine di poter analizzare e controllare il fenomeno, guidandolo verso il miglioramento. Strumenti statistici come questionari, diagrammi, carte di controllo, sono pane quotidiano per chi controlla la qualità. L'ISO 9000 è proprio il frutto di questa nuova mentalità aziendale, che ha fissato dei requisiti standard per attestare la qualità delle varie organizzazioni. Ciò che apprezziamo moltissimo e da cui è importante ripartire per compiere un ulteriore passo avanti, nella cornice della qualità, è focalizzarsi sempre di più e sempre meglio su quelle dimensioni umane, relazionale, che sono ancora una ciliegina sulla torta troppo poco diffusa. Se oggi come oggi gli standard di qualità si riferiscono quasi unicamente ad aspetti oggettivi, è il caso di riflettere sul fatto che la tecnologia è imitabile, riproducibile, diffusa, tranne in alcuni casi, non è più un fattore peculiare e distintivo per le aziende. In passato, soprattutto negli anni 80 e fino alla metà degli anni 90, la concorrenza si giocava negli uffici brevetti. Erano le innovazioni materiali, che facevano il successo di un marchio rispetto a un altro. Al giorno d'oggi l'unico vero modo per differenziarsi dalla massa, l'unica maniera per essere scelti rispetto a una pletora di offerte similari alla nostra, o percepite come tali, è dato da tutta una serie di elementi collaterali rispetto al prodotto o servizio centrale e spesso immateriali o poco facilmente definibili. La qualità della customer excellence si avvicina molto al non tangibile delle emozioni, aspettative e percezioni tipiche della natura umana. Non è ciò che offri a fare di te un campione, ma come il cliente si sente dopo aver scelto te. La parte tangibile del prodotto è divenuta così scontata, così poco rilevante rispetto all'obiettivo di guadagnare fette di mercato, che non mancano esempi di aziende concorrenti fra di loro che creano delle joint venture per produrre dei modelli di prodotti da utilizzare come base comune. Di recente qualcosa del genere è stato fatto dalle note case produttrici di automobili Peugeot, Citroën e Toyota. Hanno sviluppato insieme un prototipo di auto, abbattendo in questo modo i costi di ricerca e sviluppo, e hanno fatto uscire quasi simultaneamente sul mercato tre autovetture sostanzialmente identiche, la Citroën C1, la Peugeot 107 e la Toyota Aygo. Le prestazioni delle singole auto sono praticamente le stesse, eppure le vendite sono andate in maniera diversa. Su cosa si è giocato allora questo scarto? La differenza è stata data dai dettagli, i colori più accattivanti della vernice, la rifinitura degli interni, la tipologia di accessori, il prezzo di vendita e le diverse modalità di pagamento, gli incentivi sulla rottamazione, la possibilità di provare l'autovettura, l'assistenza post vendita offerta e via dicendo. In più un forte contributo è stato dato dalla fama, che ciascuna casa produttrice aveva già conquistato sul mercato rispetto all'affidabilità e all'immagine. Sotto il cofano c'è lo stesso motore, ma sopra di esso quel marchietto scintillante ci regala la sensazione di avere un'auto più o meno affidabile, più o meno alla moda, più o meno giovanile. Le case produttrici di automobili hanno capito questo concetto da molto tempo e riguardo a questo esempio la prova lampante è data dal fatto che anche la C1 e la 107, e di fatto hanno marchi diversi, ma sono prodotte dalla stessa azienda, sono state differenziate nello stile, in modo tale da rivolgersi a differenti target e infatti hanno avuto un diverso impatto sul mercato. A questo punto probabilmente ti starai chiedendo come si fa a comprendere quali parti non tangibili hanno maggiore appeal sul mercato? La risposta a questa domanda risiede in un percorso di focus esterno, che andremo a sviluppare a breve, sempre rimanendo concentrati sul focus interno, perché è da lì che tutto ha origine. Fattori che determinano la qualità e la non qualità di un servizio 1. Natura e qualità del personale frontline, competenza, professionalità, cortesia, supporto, attenzione, precisione, problem solving, efficienza, affidabilità, proattività, responsabilità. I fattori, che vengono percepiti immediatamente da parte dei clienti sono legati prevalentemente alla dimensione relazionale e comportamentale. Se, infatti, la competenza e il saper far bene il proprio mestiere sono indispensabili per il successo di un'organizzazione, quel quid, che viene percepito come la differenza ha a che fare con la cortesia e la disponibilità interattiva degli operatori, che accolgono i prospetto già acquirenti. 2. Soddisfazione dei bisogni. Già perché non è detto che ciò che vendi al cliente sia ciò che egli realmente desideri o necessiti. Quante volte è capitato anche a te di rimuginare su un acquisto fatto, un accordo stipulato, un servizio fruito? Ci sono dei venditori così persuasivi che rendono la loro proposta talmente affascinante da non riuscire a dir di no. Il fatto di aver comprato qualcosa non significa affatto che sia ciò che ci aspettavamo e che ci gratifica pienamente. 3. Sicurezza legata ad attrezzature, impianti, prodotti e luoghi, può essere determinante per la soddisfazione dei clienti. Pensa ad ospedali, asili, supermercati, ristoranti, trasporti, negozi vari, se le materie prime utilizzate sono avariate, scadute, di pessima qualità, il cliente scapperà velocemente, nonostante il servizio impeccabile. 4. Affidabilità dei prodotti, delle apparecchiature, delle persone stesse. Riesci ad immaginare un medico, che sbagli spesso un'operazione? O un'educatrice, che lascia cadere i bambini? Un ingegnere, che realizzi un ponte che crolla? L'affidabilità delle risorse umane deve essere una costante nei servizi. Le tecnologie e i prodotti tendono ad uniformarsi gli uni agli altri, il fattore umano fa la differenza. 5. Tempo, velocità del servizio, attese / puntualità, efficienza. Il tempo è una delle risorse più importanti che abbiamo a disposizione, è qualcosa che nessuno può renderci indietro e una volta trascorso, è andato per sempre. Per questo motivo è un fattore cui tutti, più o meno, prestiamo attenzione. Quanto più ciò che si desidera e si acquista, viene dato velocemente, senza intoppi o attese, tanto più la soddisfazione aumenta. Per non parlare dei benefici, non solo emotivi, se si parla di salute o di cure mediche la cui efficienza può essere di vitale importanza. 6. Prezzo. Non importa che l'oggetto o il servizio siano più o meno cari, ci saranno dei clienti in entrambi i casi. Ciò che conta è la proporzione tra prezzo e valore d'investimento. Sempre rimanendo in ambito medico, eccezion fatta per chi non può permetterselo, investire diverse centinaia o migliaia di euro per una cura in grado di migliorare lo stato di salute di una persona cara non sarà un problema. Se ciò che riceviamo in cambio dei soldi è utile, importante, di livello, siamo disposti a pagarne il prezzo. Se, invece, a fronte di un investimento economico anche non molto ingente, ciò che riceviamo non soddisfa le nostre aspettative o esigenze, rimarremo delusi e considereremo quanto acquistato troppo caro. Il prezzo non è troppo basso o troppo alto a prescindere, in sé, c'è sempre un paragone, un metro rispetto a cui giudicare e valutare la spesa. 7. Presenza del disservizio. La complessità all'interno della quale operano le aziende di servizi, variabili come contesto, clienti, collaboratori, scarsa standardizzabilità, contingenza e contestualità di alcuni elementi, può generare problemi e prestazioni non sempre ottimali. Il disservizio è generato direttamente dall'azienda, che è, quindi, chiamata a recuperare. È importantissimo che il cliente percepisca quanto l'azienda si stia dedicando con tutte le sue forze a risolvere i disagi causati, impegnandosi ad alleviare, o se possibile eliminare, il fastidio o il danno di cui è responsabile. Siate ottimisti in questa eventualità, il cliente è capace di perdonare e dimenticare il disservizio velocemente, purché ne comprenda l'origine e la avverta come eccezione. Ogni errore rilevato è un'opportunità di miglioramento e di crescita, prima che di mantenimento e fidelizzazione del cliente. Approfitta delle lamentele e dei consigli che ti vengono mossi da chi ha già acquistato da te, per rivedere costantemente il tuo servizio o prodotto. La Customer Excellence si realizza utilizzando al meglio le risorse che l'azienda ha a disposizione. È bene, dunque, che tu inizi ad occuparti di costi di prevenzione, relativi ad attività e risorse per prevenire la non qualità. Costi di valutazione, del rispetto di norme e procedure inerenti alla misurazione della qualità percepita dal cliente. Costi dei prodotti barra servizi della non qualità, l'insieme delle attività e delle risorse investite senza un ritorno positivo. Quanto ti costa non fidelizzare i clienti già acquisiti? Quali sono le ripercussioni sulla tua organizzazione? E anche di qualità tecnica, risponde alla domanda cosa fornisce la tua azienda, e incarna il prodotto barra servizio, i benefici quantificabili dal cliente, contenuto, grado innovativo, tecniche di gestione d'aula, risultati, nel caso di un intervento formativo, orari, frequenza, prezzo, velocità barra accessibilità delle operazioni di prenotazione, biglietteria, check-in, consegna bagagli, nel settore dei trasporti, eccetera. Qualità relazionale, risponde alla domanda come fornisco il servizio, e si riferisce agli aspetti relazionali e comunicativi dell'interazione. Riguarda il momento di incontro con il cliente, i comportamenti, gli atteggiamenti, le modalità di gestione delle relazioni interpersonali. Cortesia, disponibilità e predisposizione ad identificarsi nell'altro, impegno nel risolvere i problemi dell'interlocutore, attenzione alle esigenze dei clienti, supporto informativo, adeguatezza del linguaggio, gestualità, ordine personale. Spesso nei servizi la qualità tecnica tende ad uniformarsi, omologandosi ed omogeneizzandosi, così come la strumentazione e la tecnologia. A consentire il reale vantaggio competitivo, fornendo gli elementi per differenziarsi nell'immaginario dei potenziali acquirenti, sono le relazioni con il cliente. E queste sono tutt'altro che trasferibili o uniformabili. Qualità ambientale. Dove il cliente riceve il servizio? Intendiamo qui il posizionamento dell'ufficio barra negozio barra ambulatorio barra laboratorio barra asilo nella città, il quartiere, l'essere su strada o all'interno di un palazzo d'epoca, vicino ai mezzi pubblici o raggiungibile solo con la macchina ma con ampio parcheggio a disposizione, eccetera. Per non parlare dell'arredamento, insegne, sportelli, impianti di illuminazione, condizionamento, aerazione, insonorizzazione, sono tutti elementi che rientrano nella qualità ambientale. Ti è mai capitato di aspettare in piedi il tuo turno, in fila, perché in banca o dal medico non ci sono abbastanza sedie? O quanto è piacevole respirare il caldo asfissiante della sala riunioni quando, nonostante il condizionatore rotto, 50 persone devono rimanere qualche ora, chiuse in una stanza? Per non parlare del disagio, e si prova in stazione a parlare con l'operatore della biglietteria, trincerato dietro il vetro una sorta di acquario, cui abbiamo accesso solo urlando in un microfono, che dovrebbe assicurarci la privacy. Qualità ambientale anche in termini di soddisfazione psicologica, emozioni e sensazioni di accoglienza, calore, freschezza, pulizia, solidità. I bagni dell'autogrill spesso non sono così igienici, al contrario le pubblicità e le fotografie, che troviamo al supermercato, hanno un forte impatto sulla nostra spesa, accendono l'acquolina, ispirano nuove ricette, fanno nascere in noi desideri d'acquisto non necessari. Qualità immagine, da chi il cliente riceve il servizio? Qui emergono i bisogni di appartenenza e di identificazione del cliente, risvolti di sicurezza, quali credibilità e leadership, status, quali prestigio, esclusività, visibilità. Chi acquista una Porsche lo fa, probabilmente, perché la carrozzeria, le linee, il comfort dell'auto gli piacciono, ma anche e soprattutto per ciò che quell'auto rappresenta nell'immaginario comune. Molti prodotti di marca giocano su questo tipo di qualità, il riconoscimento sociale e lo status. Dove c'è Barilla, C'è il mulino e una famiglia felice, lontana dallo stress, e se fa colazione o mangia seduta a tavola? E la Coop sei tu sinonimo di prodotti sani, di qualità? Le pubblicità inducono proprio a comprare un prodotto per arrivare ad altro. Qualità economica? Quanto spende il cliente? Siamo qui nella dimensione dei conti, ognuno è disposto ad investire del denaro per ottenere la soddisfazione dei propri bisogni e desideri. È il caso di capire quanto. Quanto spende l'azienda per soddisfare le esigenze del cliente? Qualità organizzativa, risponde a con che cosa l'azienda eroga il servizio? Si riferisce ai bisogni di funzionalità, semplicità ed efficienza espressi dal cliente. Per qualità organizzativa ci riferiamo all'intero sistema aziendale nelle sue strategie, strutture, dinamiche informative e decisionali, alla cultura, al clima, al sistema premiante interni.